al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È giovedì 4 ottobre 2007, buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Io ringrazio Giuseppe Mauriello che oggi ha la parte tecnica, in regia ci sono Efa Rohrmann ed Elena Colson. Da Fabio Colagrande ancora l'auguro di un buon ascolto. Cristiani e musulmani sono chiamati a promuovere una cultura di pace. È il titolo del messaggio inviato ai fedeli musulmani dal cardinale Jean-Louis Thorane, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, in occasione della festività islamica dell'Eid al-Fitr, che a metà di questo mese, del mese di ottobre, segnerà la fine del mese sacro del Ramadan. Cristiani e musulmani lavorino insieme con reciproca stima in vista della pace e di un avvenire migliore per tutti gli uomini. È l'auspicio espresso dal cardinale in questo suo messaggio augurale. Nel travagliato periodo che stiamo attraversando, afferma il cardinal Thorane, i membri delle religioni hanno soprattutto il dovere, in quanto servitori dell'Onnipotente, di operare a favore della pace, rispettando sia le convinzioni personali e comunitarie di ciascuno che la libertà della pratica religiosa. La libertà di religione, scrive in particolare Thorane, che non si riduce alla semplice libertà di culto, è infatti uno degli aspetti essenziali della libertà di coscienza, che è propria di ogni persona ed è la pietra angolare dei diritti umani. Sappiamo tutti, sottolinea ancora il cardinal Thorane in questo messaggio per la fine del Ramadan, che la violenza, in primo luogo il terrorismo, che colpisce ciecamente e fa numerose vittime, soprattutto tra gli innocenti, è incapace di risolvere i conflitti e non può che mettere in moto l'ingranaggio mortale dell'odio distruttore a discapito dell'uomo e delle società. Questo messaggio per la fine del Ramadan è stato pubblicato la settimana scorsa. Ne parliamo oggi proprio alla vigilia di una giornata particolare, domani venerdì 5 ottobre, sesta giornata in Italia del dialogo islamo-cristiano. Cristiani e musulmani devono operare insieme a favore della pace, dice il messaggio della Santa Sede, e domani cristiani e musulmani si troveranno alla moschea di Roma per dire no allo scontro di civiltà. Il tema di questa sesta giornata del dialogo islamo-cristiano è infatti il dialogo tra le fedi, un dovere civile. Ma partiamo intanto dal messaggio pubblicato la settimana scorsa dalla Santa Sede in diverse lingue, naturalmente anche in arabo. Giovanni Peduto ha chiesto proprio qual è il significato centrale di questo documento al cardinal Thorane. Ascoltiamo insieme.
Ma è un messaggio di solidarietà spirituale che insiste su due priorità: l'educazione e l'esempio, che devono essere il compito dei credenti. L'educazione, prima di tutto, accogliere l'altro, rispettare le sue convinzioni. Si parla nel testo di condividere le ricchezze specifiche degli uni e degli altri. Questo è l'educazione. Poi viene l'esempio. I credenti devono essere fedeli ai loro doveri umani e religiosi, e soprattutto dimostrare solidarietà con una vita conforme al piano del Creatore. C'è questo aspetto dell'educazione e della testimonianza.
La libertà di religione non si riduce alla semplice libertà di culto, si legge nel messaggio, è infatti uno degli aspetti essenziali della libertà di coscienza. Ci può precisare meglio questa affermazione?
Ma la libertà di culto è la possibilità di avere una chiesa, una moschea, un tempio aperto. Questo è una cosa molto importante, però è un aspetto della libertà di religione, perché la libertà di religione è prima di tutto la libertà lasciata alla coscienza della persona umana di fare o di non fare la scelta di Dio. La libertà di religione è anche l'assenza di costrizione da parte della società e dello Stato sulla coscienza della persona umana. E poi la libertà di religione è il riconoscimento della dimensione sociale della libertà di religione, non solamente avere una chiesa aperta, ma anche poter svolgere opere caritative, avere le proprie scuole, gli ospedali, partecipare al dialogo pubblico. Insomma, la libertà di religione è una libertà sociale.
Ma come far valere il principio della reciprocità?
Ma come sapete il principio della reciprocità è di poter avere gli stessi diritti e vantaggi in un paese e nell'altro. Se E quindi questo principio della reciprocità viene soprattutto attuato attraverso la diplomazia, lo strumento diplomatico, cioè la Santa Sede, avendo contatto con i diversi governi, può attirare la loro attenzione su questo principio di reciprocità, che in realtà è un principio di equità.
Il messaggio ribadisce che ogni ricorso alla violenza non può mai avere delle motivazioni religiose, poiché essa offende l'immagine di Dio nell'uomo. Come vincere oggi il terrorismo?
Prima di tutto spiegando, cercando perché c'è terrorismo, perché normalmente, molte volte, nella maggior parte dei casi, il terrorismo non è che la manifestazione di una situazione di ingiustizia, non per legittimare il terrorismo, ma si deve riconoscere che il terrorismo nasce su un terreno dove ci sono situazioni non risolte. Dunque, prima di tutto, dobbiamo cercare di rimediare a queste situazioni di ingiustizia, poi educare al diritto alla vita, educare alla dignità umana, per far capire che Dio solo è il padrone della mia vita. Poi direi che è importante di rifiutare soprattutto il terrorismo al nome di Dio, come il Papa ha detto tante volte. Cioè, come Benedetto XVI dice sempre, religione e violenza non vanno assieme.
Lei, Eminenza, esprime l'auspicio di una intensificazione del dialogo fra cristiani e mondo islamico.
Sì, dobbiamo favorire ciò che abbiamo sempre detto tante volte, il dialogo della vita, il dialogo delle opere, il dialogo degli scambi teologici e anche della esperienza religiosa. Io sono stato molto colpito, da quando sono qui in questo Consiglio, di sapere che c'è un'associazione internazionale di dialogo interreligioso tra monaci cattolici, monache cattoliche, che hanno per esempio scambi di collaborazione, di informazioni, di libri con persone consacrate nelle altre religioni anche.
E ringraziamo dunque Giovanni Peduto per questa intervista al Cardinal Jean-Louis Thoran, che proprio dallo scorso giugno è stato nominato alla guida del Dicastero per il dialogo interreligioso e dunque ha firmato per la prima volta, assieme all'Arcivescovo Celata, il segretario di questo Dicastero, il messaggio per la fine del Ramadan che il Proporato ha illustrato in questa intervista. Vi dicevamo, domani invece in Italia, sesta giornata per il dialogo islamo-cristiano. Una iniziativa che cade in un periodo, come sottolineano i promotori, particolarmente difficile, talvolta caratterizzato da un clima di tensione e paure che la presenza dei musulmani sul territorio italiano suscita tra l'opinione pubblica a maggioranza cristiana. Da qui l'appello rivolto a istituzioni politiche, religiose, società civile e cittadini ad impegnarsi affinché la logica e la pratica del dialogo prevalgano sullo scontro tra le culture. Domani alle 15:30 alla Grande Moschea di Roma ci sarà una visita guidata che precederà una tavola rotonda che vedrà confrontarsi il segretario generale del Centro Islamico Culturale d'Italia, Abdellah Redouan, con il sottosegretario al Ministero degli Interni, Marcella Lucidi. Ma il dialogo è costruito innanzitutto sulla conoscenza reciproca. Cerchiamo allora di capire che cos'è il mese del Ramadan. Lo abbiamo chiesto al professor Adnan Mokrani, musulmano tunisino, docente alla Pontificia Università Gregoriana presso l'Istituto di Studi Religiosi e Culture.
Ramadan per i musulmani è il mese del digiuno. C'è un versetto coranico che chiede ai musulmani di praticare questo culto religioso dicendo: o voi che credete, vi è prescritto il digiuno come era stato prescritto a coloro che vi hanno preceduto. Dunque non è una novità islamica, ma una tradizione abramitica molto antica. Il Corano stesso parla del digiuno di Zaccaria, di Maria, di Giona e di altri profeti. Dunque è il mese di spiritualità, di purificazione interiore, della preghiera, del Corano, perché i musulmani cercano di pregare la notte, di recitare di più il testo coranico, ma anche il mese della famiglia. Dunque le famiglie si incontrano, organizzano visite reciproche. La rottura del digiuno è un'opportunità per incontrarsi, per vedere le persone che non vediamo spesso. E si può dire anche che il digiuno è anche il mese della pace, della riconciliazione e anche del dialogo. Con questa ultima occasione della giornata del dialogo islamo-cristiano.
Professor Mocrani, cosa rappresenta il simbolo del digiuno per la fede islamica?
Il digiuno significa ribellarsi alla quotidianità, ai ritmi banali e abituali della vita. Dunque ognuno può cambiare la propria vita e scegliere vie alternative. Dunque è una scuola per la volontà, per la scelta, per la critica. Oggi, come un musulmano moderno e contemporaneo, posso dire il digiuno può essere una rivolta contro il consumismo, contro l'attaccamento alle cose, se viene ovviamente praticato nel modo giusto.
A questo proposito, nel mondo islamico moderno, parliamo in particolare, per sceglierne uno, di quello degli immigrati che vivono in Italia e che praticano questa religione. Che tipo di osservanza c'è del Ramadan? Quali sono le difficoltà anche pratiche nell'osservare i vari riti che sono richiesti da questo mese sacro?
Per gli immigrati che sono lontani dalle famiglie e quelli che vivono da soli è un po' difficile. Per uno studente oppure per un lavoratore che vive in Italia da solo, praticare digiuno può essere anche faticoso, senza un sostegno di famiglia. C'è anche il problema dell'orario, del lavoro. Dunque il lavoro fisico può essere anche stancante, ma anche il lavoro mentale, la concentrazione. Ma secondo me la difficoltà si presenta soprattutto nei primi giorni, poi il corpo piano piano si abitua ai nuovi ritmi. E poi spesso per la festa della fine del Ramadan non cade spesso in un giorno festivo, dunque uno deve chiedere il permesso dal lavoro per festeggiare, per andare fuori. Sono piccole difficoltà che incontrano i musulmani in Occidente.
È corretto dire che il Ramadan è il quarto dei cinque pilastri dell'Islam e che dunque la sua osservanza, diciamo, è obbligatoria per un credente islamico?
Il digiuno del Ramadan fa parte dei cinque pilastri della religione islamica, è obbligatorio per chi ha la capacità di farlo, non per i malati, gli anziani, i bambini, per gli adulti che hanno una buona salute ovviamente.
Professor Mocrani, proprio per la fine del Ramadan, come tradizione, il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso ha pubblicato un messaggio. Quest'anno il messaggio si intitola «Cristiani e musulmani chiamati a promuovere una cultura di pace» e contiene una dura condanna del terrorismo. Da questo punto di vista, quali sono le sue osservazioni su questo testo, che tra l'altro è stato pubblicato già una settimana fa in diverse lingue, tra cui il bengalese, il farsi, l'hindi, l'indonesiano, il turco, il tamil e naturalmente in arabo?
Io ho letto il messaggio in italiano e in arabo, una bellissima traduzione araba, ma l'ho trovato un bellissimo messaggio, per un appello ad un impegno comune per i valori comuni, e questo è molto importante. Dunque la condanna chiara alla violenza, al terrorismo, alla discriminazione, un appello per i diritti umani, per rispettare i diritti umani fondamentali, per rispettare la dignità umana, la libertà religiosa per tutti, e questo è molto importante. La libertà religiosa, secondo me, deve essere un impegno interreligioso. Dunque, tutti insieme, musulmani e cristiani, difendiamo la libertà religiosa per tutti. E usciamo un po' dal tribalismo religioso che ognuno difende solamente la propria gente. Dobbiamo difendere i diritti di tutti, senza discriminazione.
Nelle diverse società musulmane, nei diversi paesi a maggioranza musulmana, professor Mocrani, molto spesso è difficile che sia rispettata la libertà religiosa. Da questo punto di vista, lei crede che per instaurare un vero e proprio dialogo proficuo si debba prima partire dal riconoscimento di questa libertà, si debba insistere su, come dice il documento della Santa Sede, sul considerare questa libertà come la pietra angolare dei diritti umani?
Sì, secondo me insistere, ripetere, mandare messaggi, fare anche pressione, anche trovare un modo per portare la nostra voce, la nostra critica, è molto necessario, perché la libertà religiosa non è solamente in alcuni paesi a maggioranza islamica un problema per i cristiani, ma anche per le minoranze islamiche, dunque per le altre religioni. Dunque lo vedo come un impegno comune da parte dei musulmani che credono profondamente in questi valori di libertà e di dignità umana, di lavorare insieme con i cristiani per migliorare le condizioni della pratica religiosa, della vita religiosa.
Come ricordava lei, professor Mocrani, domani in Italia si celebra la sesta giornata del dialogo islamo-cristiano, che quest'anno ha come tema il dialogo tra le fedi, un dovere civile. Ecco, lei viene dalla Tunisia, ma da molti anni lavora in Italia. Qual è la sua impressione sullo sviluppo di questo dialogo, sulla conoscenza reciproca che c'è tra mondo cristiano e mondo islamico in Italia?
Sì, questa iniziativa è molto importante. Domani viviamo la sesta edizione di questa iniziativa. È un'occasione per dialogare, per incontrare i musulmani nelle moschee. Ho letto che ci sono circa 100 iniziative in tutta l'Italia. Dunque c'è anche la proposta della giornata delle moschee aperte, dunque per invitare i cristiani a visitare le moschee e verificare, vedere direttamente che non è vero che sono luoghi per i terroristi oppure sono minacce per la sicurezza. Anzi, sono luoghi di pace, di accoglienza, di incontro. E secondo me dobbiamo andare oltre le paure e vivere una conoscenza profonda e diretta.
E ringraziamo dunque il professor Adnan Mocrani, musulmano tunisino, docente alla Pontificia Università Gregoriana. Con lui abbiamo commentato il messaggio per la fine del Ramadan, Id al-Fitr, pubblicato dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, e abbiamo parlato di questa sesta giornata per il dialogo islamo-cristiano che si svolge domani in Italia. Vi ricordo in particolare a Roma, moschea aperta per dire no allo scontro di civiltà. È tutto per questa trasmissione. Fabio Colagrande ringrazia Giovanni Peduto in redazione, ringrazio anche Giuseppe Moriello in console, Elena Colson ed Efa Orman in regia. Ancora buon ascolto con le nostre trasmissioni.